cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon martedì 14 luglio, questo è Cose di Calcio. Il sommario: Carnevali gioca a carte scoperte e invita la squadra ad un alto senso di responsabilità. Secondo giorno di ritiro, preoccupa anche il ginocchio di Thuram, che salterà la prima amichevole di Basilea. I mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile, questo l'editoriale delle a mia firma su Tutto Juve. Tra i più acclamati, Douglas Luiz. Curiosità, braccia concerte e termica a mani lunghe per Spalletti, almeno per le foto ufficiali. E poi sabato il test col Basilea di Lichtsteiner, una vecchia conoscenza bianconera, sgambata per tanti giovani e qualche titolare e magari qualche big da rilanciare con la divisa bianconera. Buona giornata e ben ritrovati da Antonio Paolino. Eccoci qui rigorosamente in diretta dagli studi di Torino. Una buona giornata, un buon martedì. Finalmente a piccoli passi si torna a parlare o a guardare quantomeno nel rettangolo di gioco. Oggi partirei subito con il quesito da porvi. L'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro. Ho dato un'occhiata un po' sui social, ci mancherebbe. Ho dato uno sguardo ai video della Juventus, ho osservato le immagini che ci ha mandato Camillo De Michelis, simile a tante altre immagini che circolano sui profili, ma con la presenza del nostro inviato al J-Medical, alla Continassa. Ebbene, ho letto quelle che sono anche le vostre interpretazioni e quindi ho pensato bene di ragionare con voi su quelle che sono le curiosità che vi hanno più infastidito, meno infastidito, che vi hanno incuriosito anche semplicemente sul primo giorno di allenamento. All'arrivo, la sera prima, la Ferrari di Di Gregorio, poi ci vedo un disgustoso linguaggio e atteggiamento nei confronti anche solo del peggior portiere della Juventus, quanto volete, ma che a cui bisogna portare rispetto e aspettare che magari se ne vada. Tutto il resto, chi insulta, chi inveisce, chi è invidioso della macchina, che io no perché avrei paura e non vorrei spendere tutti quei soldi per la manutenzione e per la benzina, visti anche i tempi, visto anche i tempi così, non è che basta mostrare quello che uno ha, quindi non giudico l'essere o chi può permetterselo, giudico invece negativamente, molto negativamente, chi invece insulta in modi abbastanza grotteschi. Quindi ricordo sempre che mi aspetterei che dai social ci fossero risposte concrete nei confronti di chi, persone fisiche, società, siti o tutte quelle situazioni, no, che leccano davanti e poi si divertono a insultare direttamente qualche giocatore, qualche persona, qualche giornalista, il sottoscritto, ci mancherebbe, ma a me poco interessa, anche perché non mi vedrete mai con quella macchina o con quell'attrice o quello o quell'altro. Ognuno si faccia una vita, cerchi di dimostrare che ha anche una vita. Poi si può dire: a me quello non piace, vorrei che venisse ceduto, ma non arrivare alle offese, perché vorrei davvero che i grandi padroni dei media o i grandi avvocati si preoccupassero di dare delle lezioni a queste persone, perché esiste la libertà di pensiero, però non esiste la libertà di offendere gratuitamente, soprattutto perché vedo da che pulpiti partono ogni tanto accuse, giudizi e soprattutto offese. Basterebbe guardarsi allo specchio, ognuno nella propria coscienza, e limitarsi a ragionare su quello che è diventato il più bel mestiere del mondo, no? Il cazzeggiatore social, detto molto chiaramente. Detto questo, l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro, io ve l'avevo lanciato un po' di tempo fa. perché mi era arrivata questa soffiata e ho visto che almeno il primo giorno, poi sarà impossibile tenere le maniche lunghe, presentarsi al pubblico con, ecco, i giocatori, grazie per queste immagini che riproponiamo velocemente, solo per diritto di cronaca, ci mancherebbe. Guardate Spalletti con le maniche lunghe, guardatelo, è lì in mezzo, fa un caldo incredibile, tutti in giacca e cravatta, questi sono i dirigenti. Di spalle abbiamo visto Ottolini, Massara da una parte, Cambiaso con le maniche corte, perché cioè giocare a calcio o stare lì in mezzo al campo sotto il sole cocente, siamo sui 40 gradi, vediamo un po' se ricompare Gatti, questa capigliatura, bisognerebbe andare un po' dal parrucchiere, il capitano, c'è chi insulta il capitano, c'è solo un capitano, e fatevi una vita, è questa la Juve, se no cambiate squadra, detto molto chiaramente. Criticate che Locatelli non è il capitano che sognate, ditelo con altre espressioni e ricordatevi, prima di tutto, il rispetto, la buona educazione e giudizi che naturalmente possono essere anche, non dico educativi, ma ascoltati senza dover naturalmente prendere le distanze. Me lo riproponi un attimo, che mi piace troppo vedere Spalletti con le maniche lunghe. Ne approfitto anche con Gabriele Latini, della presenza della regia di Roma. Eccoli qua, questi sono i nostri dirigenti. Questo è Zegor, come calcia, non ha più male, Zezé. Teniamocelo, Zezé, diventerà il crack di questo anno, destro, sinistro. Non mi fanno vedere il tutore, perché poi arriviamo anche lì alle ginocchia. Poi il passaggio, Bogasseri, eccolo lì Spalletti! Spalletti, come quando non devi prendere il sole, non devi prendere il sole e ti mettevano da bambino la tuta mimetica, mia madre mi metteva, se no bruciavo. Ma non sono bruciato, sono ancora vivo, cara mamma, guardatelo lì, il fermo immagine. A me ha colpito e mi ha fatto sorridere, perché i calzettoni tirati giù. E invece, per nascondere il tatuaggio, del scudetto del Napoli, non c'è niente di male, stiamo scherzando, però Radio Bianconera ve l'aveva detto 3 mesi fa, vedrete comparire, ditemi se non è vero, perché vendo le vongole, no? Sul mercato, come qualcuno ha detto qualche giorno fa, ma con rispetto, e quindi ci sorrido anch'io sopra, però mi sembra di avere come vicino di banco tanta altra gente che prima di dire le cose ce ne passa di tempo. Questa Radio Bianconera non vi dirà mai le cose che volete sentirvi dire, a meno che quelle cose avvengano veramente. Bene, ovviamente il mago di Certaldo non ha nessuna responsabilità, ci dicono. Io sono anche uno, ma non sono tutti pregi miei, si sbaglia tanto. Io sono uno che vi dice, ma ho cominciato a sentire che qualcuno lo sta cominciando a ripetere. In questa situazione non mi sembra la persona più serena della terra il nostro allenatore. La difficoltà che stiamo riscontrando, che stanno riscontrando i nostri dirigenti, sono state trasferite alla lettera nel primo incontro di ieri. Però vi faccio ragionare anche su questo aspetto. Serve senso di responsabilità. Ma secondo voi non c'è stato senso di responsabilità a quei livelli? Secondo me sì. E che dimostri di non avere personalità, che è una cosa diversa. La responsabilità c'è in tutti. C'è in tutti. Anche nel peggior giocatore che ieri ha cominciato o è tornato alla Juventus. Il problema è la personalità, perché se sono tutte mezze personalità, salvo qualche rara eccezione, metti insieme tutto un gruppo fatto di esuberi, sapendo che l'allenatore, lo vedete che non sorride, era molto... Guardate Allegri, lo sto guardando adesso, si è tolto il sassolino col Milan, non se l'aspettava, è già lì sorridente di nuovo, ma non lo voglio la Juve, sia chiaro, non era l'uomo giusto. Ma questo mi lascia pensare che se continuassimo così, intanto le responsabilità è bene ricordarle anche all'allenatore, onestamente, perché di personalità ne ha da vendere, ma ha saputo nascondere molto bene il fatto di aver fallito lo scorso campionato. con e assieme al gruppo squadra. Mettendo anche Yıldız e Thuram, Thuram incomincia a balbettare col suo ginocchio dalla partita Verona-Juventus. In cronaca l'abbiamo visto quanto era in difficoltà. Lì iniziano i problemi del giocatore. Quante volte ha fatto giocare Yıldız? Bastava dirci che non stava bene e giocava un altro. Perché se ce lo dicono prima, io non sarei uno che direbbe adesso avesse messo Yıldız, ma come ha potuto togliere il migliore? Perché il migliore non ha giocato da migliore con quel ginocchio lì. E credetemi, in questo momento, mostrare l'arrivo di Thuram con un tutore camuffato, cambiato con una fasciatura rigida, a me, non a me, a chi me le dice queste cose, stesso problema, stesso rischio, stesso tipo di rischio che ha Yıldız. Yıldız forse ha già deciso il da farsi. Thuram tiene i denti stretti, ma il rischio è di non riuscire a vendere Thuram, di non poterlo mettere nel calderone delle uscite per fare budget, e questa notizia che non sapevamo ha bloccato già un po' il mercato, ha ritardato quelle che avrebbero potuto essere le prime operazioni. Primo, Yıldız, quindi terapia conservativa, si risolve tutto? Guarda caso, Thuram non è andato ai mondiali. Perché non puoi portare un giocatore in queste condizioni. Adesso me lo spiego meglio, perché non avrebbe visto neanche la panchina. Avresti giocato con un uomo in meno, già ne hai tanti, forti, se non addirittura più forti. Figurati se in queste condizioni avresti potuto eventualmente usufruire della presenza di Thuram. Yıldız aveva dei cerotti chilometrici per alleviare il dolore. Ragazzi, Yıldız una certezza, bene, ma bisogna prendere una decisione e la prenderà il giocatore. E se ci vengono a mancare anche questi due giocatori per l'inizio del campionato, il sorriso di Spalletti, altro che tuta termica coprente il tatuaggio del Napoli. Bisognerebbe mettere anche una maschera protettiva sul volto, senza amplificatori inseriti, perché non provo a immaginare le cose che sta pensando e che tra poco lentamente potrebbero arrivare sulla punta della lingua. È una situazione un po' complessa. Preferite non saperle? Cancellate tutto e parliamo allora delle curiosità. L'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro, a me la tuta termica con le maniche lunghe, almeno nelle foto ufficiali Juventus, o le braccia conserte, non so se avete notato, o inquadratura dal lato sinistro per non riprendere il tatuaggio, ci preoccupiamo di guardare la punta del dito e non il problema vero. La Juve non sta riuscendo a vendere, la Juve non sta riuscendo ad acquistare. Colomani fa passi indietro, non lui, ma la trattativa. Speriamo di vendere David al Paris, ma non alla squadra principale di Parigi. Pensate che tipo di proposta ci potranno eventualmente fare, ma non è detto che si concretizzi. E soprattutto, Openda, chi lo vuole, lo vorrebbe in prestito. Noi abbiamo opzionato Pellegrino dal Parma, potrebbe essere lui la prima sorpresa, ma con quella sorpresa è quasi scontato che Ekator, che non voglio passare adesso per il fenomeno che avanza, ma che potrebbe far comodo per valutarlo alla Juve, con la maglia della Juve in Europa League, una partita su 3, su 4, su 5, potrebbe andare al Parma in prestito, se non addirittura, dipende un po' dalla trattativa. Nell'editoriale ho cominciato quest'oggi la firma di Antonio Paolino, non per elogiare la mia firma, ma perché vado a ad aggiungermi alle grandi firme di tutto Juve, tutti i lunedì sera, ebbene, ho trattato questo tema arrivando al... Non vorrei essere in questo momento né Carnevali né tantomeno Spalletti. A voi le conclusioni. Non volete sentirvi queste cose? Volete sognare? Sta arrivando Martinez, che sì, Goretzka, Bremer non va via, Thuram è andato ad una festa in maschera e quindi si è ingessato il ginocchio destro, Yıldız non si sottoporrà a intervento perché sta benissimo. Bene, fatevele dire da qualcun altro, perché noi partiamo sempre da quello che i nostri occhi registrano. Questa è Radio Bianconera, 340-5425-324. Siamo alle 12.20, andremo avanti fino alle 14. Vi dico gli ospiti di oggi. Intanto parleremo di mercato o di queste complicazioni che stanno naturalmente non aiutando a formalizzare entrate e uscite ad effetto, nel senso, per accontentare anche solo l'allenatore, ma non deve essere quello il motivo principale. Parleremo col direttore Malu Pasincato, poi di giovani, perché ieri avete notato 6 sono i giocatori aggregati dalla Next Gen, sta facendo anche un mercato la Next Gen, ha ripreso con Brambilla. Ebbene, parleremo con Fabio Zaccaria di Juventus News 24 e poi la sentenza finale su tutti i quesiti, le curiosità, le cose sul quale siete d'accordo e meno, la faremo dare come sentenza a Enzo Marangio. Domani appuntamento, ricordo l'appuntamento che riprende, perché domani è il 15 luglio, avremo il 15 e il 16 come se fosse il weekend, insieme a Alessandra Bacchetta, che ci racconterà quello che potrebbe capitare o quello che è scritto. Sta seguendo lei, sta facendo un servizio per personale attorno alla sentenza e le motivazioni della Corte Costituzionale Europea. Quindi domani, scusate, appuntamento da non perdere con Alessandra Bacchetta. Intanto saluto gli amici di Radio Bianconera su Twitch, saluto coloro i quali non ho ancora aperto, stanno scrivendo, fatelo al 340-5425-324, ma soprattutto stanno mandando vocali. La domanda, la mia, ma potete rispondere anche alle vostre domande o porne altre, è l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro. Io non insulterei mai chi va e applaude i nostri giocatori. Sono passati anche tanti scarponi e il rispetto o l'autografo può servire. Ho visto e sentito anche insulti nei confronti di chi si è presentato davanti ai cancelli. È un giorno speciale poter andare a avvicinarsi alla squadra. Io, cara Juventus, lo dico, ma sono un sognatore. A volte... Chiaramente aprirei anche i cancelli, perché tanto per borbottare fuori o far finta di amare la Juventus dentro o farlo dai social e premiarli con il pallone d'oro, perché spesso capita anche questo, la Juve invita, sorride, stringe la mano, fai a fare i selfie e poi torna a casa e trova che gli stessi ti mettono il bastone nello sgabuzzino. Non volevo dire nient'altro. Ti mettono il bastone, la scopa, nello sgabuzzino. Alcuni la ripongono al posto giusto, altri la mettono nel posto sbagliato. E accettare passivamente questo atteggiamento da parte di determinati influencer, attori della comunicazione, eccetera, è anche abbastanza fastidioso per la massa di tifosi bianconeri che accetta con dispiacere la situazione attuale, il momento attuale della Juventus. Bene, chiedo alla regia, al nostro Gabriele Latini, se sono arrivati i vocali, andiamoli ad ascoltare, altrimenti passiamo alle firme bianconera, ai mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile. Intanto chiedendovi se siete d'accordo su questo titolo. La risposta l'aspetto da voi.
Ciao, buongiorno, sono Gianlu da Pisa. Volevo fare una riflessione sull'attacco. Stiamo cercando un centravanti, forse due, ed è importante prenderlo. Secondo me, però, è fondamentale anche avere un regista offensivo, un qualcuno che ti crei l'occasione. Yıldız le crea, ma non è ancora matura al punto giusto. La domanda mia è: Salah è libero? Ha un gran rapporto con Spalletti, che è stato praticamente scoperto e valorizzato da lui a Roma anni fa. Se si riesce a trovare un accordo sull'ingaggio, che sicuramente sarà alto, pensi che sia ancora un giocatore valido per la nostra Serie A e soprattutto un giocatore che può darci quella svolta in quanto a esperienza e soprattutto creare l'occasione giusta in attacco? Secondo me sì, volevo sapere cosa ne pensi. Buona giornata.
Grazie, grazie anche per la pulizia del tuo pensiero, della tua domanda. È altrettanto pulito, cercherò di essere anch'io. Assolutamente sì, soprattutto per questa Serie A, soprattutto per una Juventus che ha qualche riferimento importante all'interno del gruppo, ma che non riesce a caricarsi di tutte le responsabilità di un gruppo importante, di un gruppo pieno di esigenze di un gruppo che deve riscattare ogni anno, ormai da 3 anni, sempre di più quello che non è riuscito a fare bene o meglio la volta precedente. Assolutamente sì, però scendiamo di un piano perché le richieste saranno elevate e probabilmente quei giocatori, conoscendo un po' le difficoltà, cioè provate a immedesimarvi voi. Se mi riempiono di soldi, che sia uno che vuol tornare in Serie A, vuol giocare ancora a certi livelli, ha bisogno del palcoscenico della Serie A, non può andare in altri campionati per tanti motivi, per l'età, conosce meglio la Serie A, eccetera. Se lo accontenti sul prezzo, non del cartellino, ma dei bonus, i procuratori, venire in Italia, assolutamente lo accetterebbe. Cosa diversa invece chi ha giocato ad altissimi livelli a Liverpool. Accettare di venire in queste situazioni in Serie A oppure a poco, accettando quale progetto? La voglia di giocare, di restare in Italia. O per un egiziano è meglio andare a prendere tanti soldi, magari in Arabia Saudita. Provate a immedesimarvi voi. Verreste in questa situazione con quello che si legge, si scrive e non date la colpa ai giornalisti? Perché non è che puoi scrivere che va tutto bene perché tanto hanno dei procuratori. Le difficoltà ci sono, le responsabilità triplicano rispetto a un anno fa. Difficile che certi profili possano accettare, se non la Juventus, situazioni analoghe in un campionato come quello di Serie A, dove dovresti faticare tanto, correre tanto e sapete benissimo chi ha giocato, dopo i 30 anni, hai bisogno di aspettarlo il pallone. Hai bisogno di mettersi in cabina di regia, lì puoi cercare il pirlo della situazione. Dalle altre parti, puoi andare a giocare e divertirti al gioco della foca, cioè a tirare, a calciare, a meno tatticismo e cose di questo tipo. Chiuderei questo primo blocco con la chiusura dell'editoriale proprio, i mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile. Perché? Perché intanto spiego come sempre le aspettative in casa Juve sono alte, o sbaglio? Le vostre aspettative quanto sono? Pari all'amarezza che avete, tantissima. Ma la mancata qualificazione in Champions, ricordiamolo, mancata qualificazione in Champions, 70% giocatori, 30% allenatore, impongono. No, la mancata qualificazione impone serie riflessioni e doverose limitazioni di spesa per il mercato. Apparentemente nulla di così difficile da capire, o sbaglio. Ma poi, una volta letto, tutti nella testa sogniamo Salah, sogniamo Kessié, sogniamo Colomouani, sogniamo spendi un po' di più, sogniamo che cambi anche la proprietà, perché non se ne può più di uno che ha cacciato tanti soldi, si è fidato e ne dovrebbe cacciare altrettanti, ma non può più, perché per fortuna ci sono i paletti del fair play finanziario. È un po' come dire, oggi non funziona internet, non possiamo pagare col bancomat, tanto per essere chiari. Apparentemente nulla di così difficile da capire, ma nella pratica in tanti, anche tra i furbetti degli addetti ai lavori, quelli che per guadagnare un like e farci abboccare, perché abbocco anch'io ma non metto like, anche perché ho una vita, due ore di Juve, di studio, di confronto, di telefonate e poi magari mi guardo una bella partita, un bel film. Furbetti degli addetti ai lavori? Addetti ai lavori ormai sono quelli che ci campano anche sopra, che lucrano anche sulle notizie che non hanno, ma che vanno a ricercare qua e là. Dribblano il problema con spiegazioni populiste e lontane dalla realtà. Finisco in questo modo. Difficile ipotizzare cambiamenti in questa settimana, no? Ognuno ha il suo compito. Ottolini, Massara, e poi una gestione, una supervisione globale. Avete visto tante figure nei video della Juventus, responsabile sanitario, i campi, i magazzinieri, cioè c'è da rimettere davvero in linea un po' tutti, e sono comparsi tutti, non si sono mai viste tutte le facce in prima linea. Tutto è auspicabile a fine mondiale. I nomi sono i soliti, le vongole sono le solite, quelli che si avvicinano e poi nel giro di poche ore si allontanano. Per quale motivo? Per colpa del prezzo lievitato. Inutile illudersi con i nomi di Martinez, che sì, Colomwani, perché se i prezzi sono quelli e non si abbassano, noi non li prendiamo. Anch'io mi ero illuso. Attenzione, perché se non riusciremo a vendere a buon prezzo Miretti, a buon prezzo vuol dire non facendocelo sottopagare, ma al prezzo giusto, e ricavare liquidità, ci conviene più vendere Muharemovic, far vendere Muharemovic ad una squadra inglese per guadagnare il 50%, o liberarci dell'ingaggio di Arthur, che non si fermerà la Juventus, João Mario, e accedere definitivamente almeno Openda e David, non potrà scattare la fase centrale del nostro mercato, quindi i tempi si allungano. Quindi questa fase di amichevoli fino alla partenza per l'Australia sarà complicato non peggiorare il giudizio che abbiamo sul mercato, ma c'è bisogno di tempo e bisogna dare fiducia, secondo me, alla società, perché nessuno riuscirebbe a fare qualcosa di molto diverso in queste condizioni. Le alternative esistono. Guardo, questo è stato scritto ieri sera, e hanno il nome di Vicario, Lucumi, Sorloth, Pellegrino e Zaniolo. L'avevo già scritto su Bianconera News. Zaniolo, i capricci non vengono mai a caso. Bene, la situazione è questa, e da qui, anche per il proseguo di cose di calcio, siamo chiamati a capire il tipo di stagione che andremo a vivere. Lo abbiamo capito o ce lo devono spiegare meglio convocandoci alla Continassa tutti con le braccia conserte per non far vedere che l'unica cosa che conta è vincere? Perché forse anche quello slogan ha bisogno magari di essere rettificato, quantomeno spiegato meglio o concepito meglio in stagioni come questa, come quella dell'anno scorso, come quella ancora dell'anno prima. Le colpe? Voler sempre arrivare alla vittoria subito senza troppi sacrifici, ma facendo spendere molto di più a Mister Pantalone, ovvero la proprietà. Cosa ne pensate? Tra poco ne parleremo qui in diretta con Malu Pasincato. Passeremo al tema giovani e poi sentenza di Enzo Marangio al termine della trasmissione. A tra poco.
Cose di calcio.
Bene, 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 bene. Cose di calcio. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, ascoltando però prima, introducendo magari una risposta o qualche tema che arriva direttamente da casa vostra.
Buongiorno direttore, Claudio da Stoccarda. Ti do, eccolo, del tuo, se me lo permetti. Gli stai dando troppo importanza a questi pseudo tifosi. Per me non sono tifoso, sono gente che non merita neanche di essere chiamati tifosi. Questa gente è nata con i 9 titoli consecutivi della Juve. Questi tifosi sono diventati come i tifosi dell'Inter negli anni bui, quando abbiamo noi comandato. Ormai si sono intertristati.
Intertristati è bellissimo.
Se ci fossi stato vicino, ci sarei andato. Purtroppo abito in Germania. Ci sarei andato anch'io ai cancelli a chiedere i tifosi, anche del magazziniere, perché fa parte della mia Juve.
Bravo,
io
bravo.
Amo la Juve nel bene e nel male.
Non intertristatevi, ma che bella questa definizione, non intertristatevi. Me la segnerò bene, la imparerò a memoria. Sono d'accordo con te, è anche giusto dire la propria, poi magari sono la maggioranza, io rispetto sempre tutti, ma posso permettermi in modo civile, corretto, anche di, senza offendere, chi naturalmente sorride in faccia ai giocatori e poi nascosto, neanche troppo alcuni, diciamo il vero, insultano quello, quell'altro, o addirittura i tifosi che magari di Torino, di passaggio, turisti, si trovavano lì e sono andati, anche semplicemente dei ragazzi, a farsi fare l'autografo. Io avrei preso l'autografo anche dell'ultimo arrivato, anche di quello che non ho riconosciuto, mi ricordo da ragazzino, no? Del panchinaro mentre aspettavi il grande big della formazione bianconera. Però vi vogliamo raccontare queste cose, perché dobbiamo renderci conto di che famiglia facciamo parte, e ognuno a casa sua sa di che famiglia fa parte, quindi c'è di chi può fidarsi e di chi meno, naturalmente, cercando di essere credibili. Mi dicono che ce l'abbiamo già al telefono, Malu Pasincato, ciao direttore.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Impegnato, concentrato sull'analizzare le squadre dei mondiali, quelle che stanno meglio, quelle che stanno peggio, quelle che hanno dato già tutto, quelle che potrebbero anche sorprendere. Mi dici la tua su queste due semifinali?
Impegnatissimo tra mondiale e mercato. Queste due semifinali sono due semifinali di altissimo livello. Da una parte gioca la vice campione del mondo contro la campione d'Europa in carica, Francia contro Spagna, dall'altra parte gioca la squadra campione del mondo in carica contro l'Inghilterra, che aspetta questa partita da 40 anni. È 40 anni che gli inglesi aspettano un video del genere contro gli argentini, dunque veramente c'è un'attesa spasmodica in tutto il Commonwealth, possiamo dire, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo anglofono. Per quanto riguarda quella di stasera, ultimamente la Spagna, non voglio dire la bestemmiera della Francia, ma anche nell'Europeo, era una partita che era andata come equilibrata, poi vinse la Spagna. Anche oggi ad opera equilibrata, anche se a livello di effettivi, analizzati uno per uno, forse la Francia ha qualcosa in più. Però la Spagna come gioco di squadra è quella che ha qualcosa in più di tutti, perché magari Yamal non sta al 100% e non c'è neanche Williams al 100%, perché praticamente lo sta facendo giocare solo ogni tanto, e nonostante questo la Spagna è arrivata in semifinale. È dunque una squadra che praticamente ha questi problemi. Arriva in semifinale vuol dire che a livello di impianto di gioco è solida e forte, dunque una partita, ripeto, se devo dare il mio giudizio oggi dico 55 Francia, 45 Spagna. Per domani vedo favorita l'Argentina, ma che è un'Argentina che è arrivata a questa semifinale sempre con un po' di affanno di troppo, ha avuto affanno a fare fuori Capoverde, affanno a fare poi l'Egitto, anche in affanno, perché comunque giocare poi la 70esimo con un uomo in più contro la Svizzera, diciamo che ha favorito gli argentini, che hanno avuto la meglio solo nei tempi supplementari. Dunque un'Argentina viva, ma che comunque è forse la partita del mondiale, è la semifinale, ci mancherebbe, ma a maggior ragione quando tu arrivi da partite tirate e che non sempre è convinto al 100%.
Malu, volevo intanto parlando di semifinali, anche solo perché l'ultima che ricordiamo è stata ai mondiali, è stata un'Italia-Germania. Italia-Germania che mancano dal gruppo delle migliori. Ci dice qualcosa questo rispetto a 20 anni fa? Tu che sei un osservatore incallito di questi incroci. Cioè, adesso parliamo di Spagna-Francia. Una volta forse si ripeteva di più in quegli anni, in quei cicli, un Italia-Germania. È cambiato qualcosa anche in Germania?
Ma il calcio è fatto di momenti, è fatto di cicli. La Germania ultimamente nelle competizioni, dopo che ha vinto il Mondiale del 2014, diciamo che ha avuto delle pressioni sia degli europei sia nei mondiali, e praticamente è uscito nei primi turni, addirittura ha fatto effetto nell'europeo, è uscito al primo turno, e dunque si fa capire che quando si arriva, nonostante si possano avere dei buoni giocatori, quando si arriva a queste competizioni contano tanti fattori, no? E dunque se questi fattori non vanno a posto nello stesso momento, rischi, nonostante il rispetto di avere dei buoni giocatori, di non fare bella figura. Per quanto riguarda noi dell'Italia, sappiamo che abbiamo i nostri problemi interni, approfitto per fare gli auguri a un totem del calcio mondiale, ma in questo caso del calcio nazionale italiano, come Paolo Maldini, che assieme a Leonardo vanno a cercare di risollevare le sorti della nostra nazionale, ma non solo della nazionale A, di tutto il club Italia. Dunque aspettiamo chi sarà l'allenatore che sceglieranno per poterci comunque portare a andare a fare un europeo, dove comunque abbiamo vinto nel 2021 e vorremmo magari tornare a vincere, soprattutto tra 4 anni al mondiale in Spagna, Portogallo e Marocco, essere presenti. Dunque ci aspetta un quadriennio veramente importante, e lì rispondo alla tua domanda in maniera finale: sicuramente l'Italia e la Germania dovranno battere un colpo, perché sono due squadre storiche, e che non arrivino in fondo alle competizioni mondiali a sempre scalpore.
Malu, rimanendo ancora qualche istante su questo tema, ti chiedo chi secondo te, no, un po' per le dinamiche anche relazionali, è il candidato principale o preferito dalla coppia Maldini, che assume un ruolo importante a questo punto anche di consigliere per Malagò, e il suo come l'hanno chiamato, il ruolo ufficiale dell'ex Milan,
il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Questo ruolo vuol dire proprio che sei, diciamo, a livello tecnico sei il capo della federazione, a livello tecnico sei tu che decidi tutto, compreso l'allenatore. Infatti è come quando si dice in un club: tu direttore sportivo arrivi, il presidente ti ha già scelto l'allenatore. L'allenatore lo deve sempre scegliere il direttore sportivo, che lo propone poi al presidente, che il presidente dà il stavallo, perché l'ultima responsabilità è del presidente. Però è giusto che la proposta venga fatta dalla direzione tecnica in questo caso. Poi dopo è normale che il presidente ti può dire: l'avete proposto l'allenatore X, questo però i parametri federali, gli stipendi, i numeri, non posso accettarlo, perché non siamo un club, siamo una federazione, abbiamo dei budget da rispettare.
Ecco, ma secondo te, quindi,
nome, ma non posso prenderli.
Secondo te chi appoggerebbe più volentieri Maldini insieme, sono dovuto andarlo a cercare perché mi ero dimenticato anche il suo nome, l'advisor Leonardo. Tra l'altro ti chiedo che utilità ha l'advisor Leonardo, non perché sia brasiliano, ma in questo momento di ricostruzione. Onestamente, te lo dico, perché era un tema che volevo, è un sassolino che avevo nelle scarpe, ma poteva essere anche uno juventino, non è per quello. Dico, due domande: ma che senso ha l'advisor? Che cosa deve fare l'advisor, no? con la nazionale azzurra?
Ma io dico sempre che oggi ogni direttore ha un suo staff, no? E generalmente si lavora sempre in due, se non addirittura in tre. Tre persone magari non le potrei portare, due sì, diciamo porti una persona che ha una visione sul calcio internazionale come Leonardo, a cui è stato affidato il primo Paris Saint-Germain dei Catarioti. Lui ormai diciamo è molto italiano, perché comunque vive in Italia, ma soprattutto lavora in simbiosi con Maldini. Al Milan era stato Leonardo,
sì, questo non lo mettiamo in discussione, c'è anche un buon rapporto,
a chiamare Maldini, in questo caso Maldini, perché è una coppia che funziona e dunque perché c'è tanto lavoro da fare, hai ragione, un lavoro che una persona non può fare, dunque è giusto che ci sia, a mio avviso, la possibilità di condividere con una persona di calcio di alto livello questo percorso, anche se poi sappiamo che eventuali critiche e tutto ricadranno su Malagò e su Maldini.
Quindi fino a questo momento, scusa la mia critica, e poi chiudo semplicemente con una battutaccia. Quindi finora Vialli e Buffon hanno sbagliato ad agire da solo, senza advisor. Cioè mi sembra un ruolo creato ad hoc per... Certo, anch'io mi porterei tante persone, ma mi sembra un modo un po' all'italiana, no, di dire così lavoriamo di più. Proprio nei panni della nazionale non mi sembra uno sforzo esagerato. Ma oggi potrei sembrare un po' negativo nei confronti di questo tema, perché è ripreso il campionato, la preparazione. E diciamo che ho l'umore come il sorriso che non ho visto di Spalletti. Hai avuto anche tu la stessa impressione alla ripresa ieri?
Ma io dico sempre che gli allenatori, le loro espressioni ci possono far fare tanti ragionamenti, no? Però io penso che sono Spalletti concentrato, perché parte dall'inizio, ci saranno poche scuse. La Juventus deve competere per vincere il campionato, la Juventus deve competere per vincere l'Europa League, per vincere la Coppa Italia, e di conseguenza lui sono ormai già focalizzato su quello. Certo che il mercato, gli allenatori lo vivono con odio, ma anche con amore. Con odio nel senso che finché non li porti il suo giocatore o il piede di girata, sicuramente fa il broncio. Però poi, quando poi a volte è capitato che tra un infortunio oppure tra una situazione come aver finito il campionato ti perdono un giocatore che magari non pensavi, a quel punto dici: ah, che fortuna avere il mercato lungo, che mi permette anche prima del campionato di poter prendere dei giocatori sperati. Certo che la cosa più bella, ma è quello che vogliamo noi direttori sportivi, è dare all'allenatore subito i giocatori, subito la squadra, ma non è quasi possibile, perché le trattative vanno per le lunghe e che ci sono tanti fattori che vanno a influire. Le club che stiamo a parlare innanzitutto è trovare l'accordo, il giocatore con il suo entourage. Non sono cose che tra virgolette può stabilire solo chi compra, no, perché tu vuoi comprare, se si vende che è al suo prezzo, tu vuoi giustamente portare il prezzo a quello che tu ritieni che sono i parametri giusti per chiudere l'operazione, e quando c'è lo scalo del pass succede quello. Tutto questo discorso per parlare di Colomani, il giocatore cosa vuole? La Juve, però tra le due squadre stanno mettendo d'accordo. Il giocatore, per quanto possa volere la Juve, appartiene a un club che magari oggi si è impuntato in una certa direzione. Tra una settimana magari lo stesso club dice: ok, siamo stati rigidi fino adesso, però adesso lo liberiamo. Magari è troppo tardi, perché la Juve ha virato su qualcos'altro o qualche altro giocatore,
forse
tipo Ballo o altri giocatori, e quello qua lì che vuole la Juve, perché i tifosi vogliono Colomani, ma perché il tifoso medio vuole Colomani? Perché nei sei mesi che ha fatto la Juve ha fatto bene, dunque tu hai quel Colomani in testa, non c'è il Colomani del Tottenham che magari lo Juventino manco l'ha seguito, o magari qualcuno non sa nemmeno che è stato al Tottenham, perché noi ragioniamo giustamente per quello che tu vedi davanti ai tuoi occhi
avanti. No, quello è giusto. Quello è giusto. Mi stupisce un po', ma forse la risposta è abbastanza chiara, che Carnevali prosegua su quell'onda. Nel senso, forse bisogna cercare anche le strade più semplici, ma forse servirebbe anche una risoluzione diversa, andare decisi su Pellegrino, cedere Ecator, come mi dicono, al Parma in prestito definitivamente, non lo so, in questo momento, e lanciare un messaggio anche al Paris, che poi a quel punto o se lo tiene, ma sappiamo che non lo vogliono tenere, o forse sarà costretto poi a guadagnare molto meno di quello che pretende la Juve. Altro che buoni rapporti tra i due club in questo momento. Carnevali ha fatto
riferimento. Antonio, non sì. È che quando per un giocatore non andate d'accordo, poi vuol dire che i rapporti non sono buoni. Per quell'operazione i rapporti sono
buoni. Non tra i club, tra i club. Parlo tra i club. Dicendo,
anche cioè, tra i club, anche tra i club.
Sì.
Anche tra i club, va detto questa cosa che è importante, se i club dopo Colomani parleranno su altri giocatori in futuro. Oggi su questa operazione c'è l'impasse, ma non è che per quell'operazione poi i rapporti tra Juve e Parigi non ci saranno più, perché Colomani l'operazione non è andata a buon fine, non è mai così. Per quell'operazione vi dividete ognuno sulla sua posizione, ma poi si va avanti. Dunque, purtroppo in questa situazione la situazione è bloccata, ma non per questo in futuro i rapporti con altri giocatori non si potrà trovare la quadra. Purtroppo bisogna ragionare su questa operazione.
Sì, assolutamente. Ma alla fine pensi che la Juventus possa davvero virare su Pellegrino del Parma?
Guarda, adesso.
E che differenze ci sono tra i due attaccanti?
Io dico, con l'arrivo di Ricky Massara, che comunque è uno dei migliori direttori sportivi di piazza, Ricky ha lavorato anche in Francia, a Rennes, parla direttamente anche lui con Campos, perché comunque avendo appunto lavorato in Francia, anche se ci conoscevamo prima, con Campos ha un buon rapporto già dai tempi che lui era a Monaco e lui era al Milan. Dunque magari sotto traccia questa situazione qui la si può risolvere, perché qualche volta conta anche il rapporto personale. Dunque io questa cosa qui la voglio mettere in evidenza, perché Ricky Massara e Campos hanno comunque una conoscenza datata da più tempo. Dunque vediamo se questa cosa possa aiutare per sbloccare la situazione. Per quanto riguarda Pellegrino, è un giocatore che ha fatto bene, è un giocatore a mio avviso che rappresenta il centravantone, tra virgolette, che piace a Spalletti, fisicato, che fa sportellate, che fa salire la squadra. Sarebbe un upgrade molto importante per lui, perché da Parma alla Juve, che la Juve affamata, che l'attaccante guarda lì, danno in doppia cifra, ne fanno la differenza. Però si sa, gli argentini hanno quella garra, hanno quella mentalità feroce che gli fa sempre spesso fare bella figura dovunque vanno. Dunque secondo me potrebbe essere una soluzione, però un giocatore diverso da quello.
Abbiamo perso Malu Pasincato. Malu?
No, ho detto un giocatore diverso da Colomani, cioè nelle movenze, certo. Il modo di stare in campo sono diversi.
Non pensi che sia stato sbagliato, a mio avviso, l'anno scorso dire che sarebbero cambiati tanti giocatori, ma che tanto ne sarebbero rimasti altrettanti, perché non sarebbe stato facile mandarli via tutti? Cioè, mi sembra un po' spiegare un po' quella che è l'immagine uscita ieri dal primo giorno di lavoro della Juventus. Cioè, non c'era quello spirito, ce lo stanno dicendo anche da casa, che può avere entusiasmato sia i tifosi da casa, sia lo stesso allenatore, ma forse anche i giocatori. Cioè, mi sono sembrati più degli studenti che tornano a scuola il primo giorno di scuola, che non un gruppo che voglia davvero spaccare. Questa è la lettura che do. Poi, naturalmente, si torna anche alla normalità e basterà veramente poco, forse, per ricreare un po' di entusiasmo in più. però da qui partiamo, sapendo anche che molti di quelli che sono lì ieri magari non hanno salutato, non sono nelle condizioni di poterlo fare, non stanno bene fisicamente, Turam, il tutore al ginocchio, cioè è una situazione complessa e non vogliamo individuare un colpevole, però è davvero complesso anche solo iniziare la stagione a 40 gradi all'ombra in questo stato, non credi? Sia più strano di tante altre annate, dai.
Sì, hai detto praticamente un po' tutto, perché devi anche mettersi nei panni che sono professionista, cioè, ma quanti di questi da qui a fine mese, da qui alla tournée che farà la Juve, saliranno sull'aereo? Ma magari di questi visti ieri pochissimi, e questo ti fa capire che torni a lavorare perché è un contratto, sei un professionista, ma sai perché le società avvisano prima il giocatore del proprio entourage quando che non fai parte del progetto, c'è sul mercato. Dunque ti alleni, tra virgolette, per te stesso rimanere in condizione, ma sai già che nonostante gli sforzi che fai a livello professionale, tutto, tu non fai parte di quel progetto. E sicuramente non è una cosa psicologica facile da affrontare quando tu comunque sei in un ambiente, a volte è anche difficile fare dei falsi sorrisi, no? Capita anche nella vita di noi di tutti i giorni, quando abbiamo i nostri problemi, grandi, piccoli, quelli che siano, ma la stessa cosa vale anche per loro. Dunque io non è che mi biasimo, sicuramente ci sarà tanto da lavorare per Carnevali e questo gruppo, da passare a Ottolini, perché comunque ci sono tanti giocatori che devono essere piazzati, e guadagnando dei soldi importanti, e soprattutto magari qualcuno che anche arriva da una stagione passata non di grandissimo livello, il problema diventa doppio, ecco, quello è un problema anche grave, perché spesso noi parliamo sempre del mercato di entrata, che è quello che eccita, che è quello che fa sognare, però il mercato è difficile per i direttori sportivi e per l'area sportiva, anche per le uscite sono difficili in un momento in cui una squadra sa che tu dai quel giocatore che non credi in lui, oppure non rientra nei tuoi piani. Tu giustamente sai che fai una minusvalenza, ma non è che sia una minusvalenza di quelle proprio basse, dunque cerchi di dargli il valore. E la squadra che vorrebbe prenderlo sa che o me lo dai a prezzo che voglio io, o te lo tieni perché io quello che mi chiedi non te lo pago, perché io sto già che a te quel giocatore non ti serve, non rientra nel tuo piano. Dunque,
oltretutto c'è quella dichiarazione chiarissima di Carnevali: noi richieste per i nostri giocatori accettabili non ne sono arrivate, quindi capisci che è davvero una situazione complessa, perché certo, se vuoi commettere gli stessi errori di qualche anno fa o anche solo l'anno scorso, vendi al primo che passa al miglior prezzo e compri al prezzo che ti fanno i venditori, quindi spendendo tanto. La situazione scaturisce anche da un mercato fatto così negli ultimi anni, quindi è davvero complesso. Senti, quali pensi che possano essere le cessioni? No, volevo chiederti su Yıldız e Thuram. Saresti preoccupato nei panni dell'allenatore, dei dirigenti? Perché Thuram magari era sul mercato. Un tutore al ginocchio forse, non dico fa abbassare il prezzo, forse non fa avvicinare anche nessuno, e potrebbe essere magari il regalo per averlo comunque a disposizione, però ti toglie una pedina da poter incastrare in qualche trattativa, o sbaglio?
Allora, Thuram, da che non so io, è sul mercato nel senso che è un giocatore che ha mercato, non so se mi sono spiegato. Dunque, non è che sul mercato che la Juve vuole metterlo sul mercato. La Juve sa che se tu devi anche fare dei rientri, vuoi anche incassare dei soldi, devi mettere l'argenteria, quella che ha più valore. In quel caso lì si parla di Thuram sul mercato, non per altre situazioni. Ha mercato, e dunque, avendo mercato, se arriva una proposta e ritieni che possa essere importante, vai a analizzarlo. Magari il ragazzo, visto che sta bene a Torino, può dire no, io voglio continuare qui alla Juventus, se sei una pedina importante e di conseguenza rimani. Però se tu compri, qualcuno anche deve vendere, deve fare qualche rinuncia dolorosa. E la rinuncia dolorosa potrebbe essere Marcus Thuram, però ad oggi ti dico che la situazione è molto, molto lontana da come magari forse può vedere.
Ecco, però facevo riferimento a questo problema, a questo avvistoso tutore, fasciatura con cui si è presentato al ritiro. Da no, scongiurare un intervento chirurgico, però magari sarà difficile averlo subito al top, o comunque con i problemi che si trascina da un anno. Questo può bloccare il mercato di, in uscita, sì, o quantomeno una trattativa.
Se un giocatore in qualche modo vuole comprarlo a dei dubbi fisici, è normale che può assolutamente arenare la trattativa sul nascere. Però vedremo subito noi per un giorno di allenamento se il problema di Marcus è più, perché comunque certo, i giocatori, questi strap, come si chiamano, amano anche metterli, va benissimo tutto, bisogna capire se l'è messo giusto per una questione di precauzione, visto che hai una ripresa, perché sicuramente quando arrivi da un problema, i giocatori spesso, dico sempre, sono sempre come fossero delle macchine, non bisogna fare questo esempio ogni tanto, no? La macchina tu la devi accendere, non è che questo periodo sono stati spenti i giocatori, hanno lavorato con il programma differenziato che gli fa la squadra, oggi hanno anche lo personal trainer, dunque già arrivato in una condizione presentabile, poi si capirà se il dolore che ha è un dolore, diciamo, oramai superato, e la fasciatura che comunque non è portata inosservata è più che altro di una cosa precauzionale, dunque non si capirà nei prossimi giorni.
Doccia gelata, caro Malù, non è quella che consiglio a te, che non patisci il caldo conoscendoti, ma quella che arriva dall'Aston Villa, perché di pochi minuti fa la dichiarazione di direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, che ha detto testualmente: il futuro del Dibu Martinez è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. E ancora, aggiunge il dirigente, tutte le notizie pubblicate nei media, specialmente quelli italiani, aggiungo io, sulla sua possibile partenza verso la Juventus, non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Gelata in casa Juve? Cosa ne sapevi tu del portiere? Io ho detto che da qualche giorno si sta andando su Vicario, che è scalato, terzo portiere del Tottenham.
Doccia gelata, diciamo tra virgolette, perché comunque la resistenza dell'Aston Villa è sempre stata una resistenza importante, perché comunque se si vuole separare da uno dei migliori portieri del mondo, da un portiere carismatico, da un portiere vincente, e di conseguenza spesso anche le squadre inglesi non hanno problemi di soldi, fortuna di conseguenza questo aiuta ancora di più a tenere i loro giocatori e anche a contentarli economicamente quando chiedono degli aumenti. Dunque a volte oggi andare a pescare in Inghilterra è una sfida impari per qualsiasi squadra, compreso le big, abbiamo visto il caso Palestra con l'Inter, dunque Juve, Inter, Milan, le big storiche, quando con i mezzi gli inglesi che non vogliono cedere, è difficile arrivare a concorrenziare. Dunque, se si va sul Vicario, si va su un portiere che Spalletti conosce molto bene, è il suo secondo portiere nelle convocazioni nazionale, di conseguenza un portiere italiano che conosce già il nostro campionato, conosce il mister, e anche lui arriva da una nata non felicissima, dopo che comunque quando è arrivato al Tottenham il primo anno c'erano sempre titoloni importanti di giornali, perché era una sorpresa, perché un portiere arrivava da un piccolo club e aveva fatto così bene in un club storico come quello degli Spurs, sicuramente aveva creato l'otto. Poi i vari cambi di allenatori, quello che è successo, però rimane un portiere affidabile e dunque a questo punto vai su una situazione sicura.
Grazie Manu Pasicato, abbiamo allungato un po', ma abbiamo tracciato naturalmente e lanciato soprattutto risposte su diversi temi e preoccupazioni anche di casa Juventus.
Grazie
al direttore sportivo Manu Pasicato. Noi ci sentiamo, anzi vi sentirete con Paolo Rossi la prossima settimana, Manu, così ci terrai sempre aggiornati, aggiornerai anche la nostra redazione sul mercato. Grazie, è caduta la linea, dobbiamo andare in pausa e poi andare dritti verso lo spogliatoio Next Gen, perché sei del gruppo sono con la prima squadra. Ci racconterà tutto Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24.
Cose di calcio.
Ben ritrovati con Cose di Calcio, siamo in ritardo sul binario 1 della stazione di Cose di Calcio di Radio Bianconera, tra poco ci collegheremo con l'esperto Fabio Zaccaria che ci illuminerà sui giocatori presenti in campo alla Continassa, quelli che si sono aggregati dalle giovanili bianconera ed eventualmente con qualche altra curiosità visto che è iniziata anche la stagione per la Next Gen. Uno sguardo veloce al tutto mercato web, perché ha parlato Allegri. Sono fortunato, dice, molto fortunato aggiungerei io, a trovare squadra subito. Napoli, chiaramente si comincia con gli elogi alla città, al pubblico, al calore. Poi è triste dirlo, ma poi bisognerà rispondere coi fatti in campo, sapendo anche quanto sono esigenti a quelle latitudini. Tornando ai primi piano di tutto mercato web, eccolo qui, Allegri si presenta a Napoli, nessuna rivincita verso il Milan, ma sono dispiaciuto. Fiorentina, operazione definita con il Real Madrid. Roma, non solo Garnaccio e Moreira, gli agenti dei giocatori sono in città. Norton Caffi piace a molti, torna a farsi avanti come a gennaio l'Everton, sembrava anche in orbita Juventus, poi virata su Ekator. Per quanto riguarda la Juventus, battuta poco fa, la notizia arriva la doccia gelata per Dibu Martinez, resterà Aston Villa. E poi Allegri, sono fortunato appunto, ha continuato parlando di De Bruyne, straordinario, ma fatemelo allenare. Gli elogi anche di De Laurentiis, che poi va su un aneddoto curioso, aprite e leggetelo su tutto mercato web. Pirlo, CT più di una suggestione, ha già avuto un contatto con Maldini. Capisco tutto, ma mi sembra un po' un azzardo, meno che portarsi l'advisor Leonardo al seguito. Mi sembra che stiamo facendo Milan Channel più che la nazionale, ma va bene così. Detto questo, passi avanti per quanto riguarda la Juventus. Per Pellegrino, l'arrivo degli agenti può sbloccare definitivamente l'operazione. Io ritengo al momento l'operazione più intelligente, spero anche utile, ma dare un segnale anche al Paris Saint-Germain, troncare direttamente per Colomouani e alternative simili ce l'hai in casa. E come ci scrive qualcuno, i nostri se dobbiamo spende soldi, arriva da Roma sicuramente, teniamoci i nostri se dobbiamo spendere soldi per altri. Io sarei stato molto più chiaro, o lo sarei a un certo punto, dico io, e magari come filosofia in questo momento, perché se poi dovrò prendere, tanto per prendere qualcuno, spendendo poco, perché non penso che Cannavali vorrà commettere freneticamente, di commettere errori simili a quelli del passato, non suoi, ma di chi lo ha preceduto, meglio dire all'allenatore e a tutti noi in una conferenza stampa: la situazione è complessa. Penso che abbiamo una squadra all'altezza per competere ed entrare tra le prime quattro. Senso di responsabilità, quindi, che raddoppierebbe in questo caso anche per l'allenatore, che non mi sembra tra i più felici. Qualcuno mi dice che la situazione è complessa, ma che non aiuto con queste parole a semplificarla. E il nostro compito, caro amico mio, non è quello di dare né supposte né tranquillanti e né rassicurazioni, ma speranze e fiducia di fronte all'evidente stato di salute e di mercato della nostra squadra. Mi sono fin troppo dilungato, dobbiamo recuperare, allora andiamo subito nella redazione di Juventus News 24, con cui abbiamo aperto una rubrica tra le più interessanti dell'estate, che torna comodo riaprire in questa giornata. Secondo giorno di ritiro, secondo giorno anche di così esperimenti con sei giocatori della Next Gen. È così, Fabio Zaccaria, ciao.
Buongiorno a tutti. Sì, c'è insomma un po' di novità ci sono in questa. Mi sentite, sì?
Sì, ti sento, vai pure, sì. E raccontaci quali sono queste novità. No, partiamo da quelle della prima squadra o da altre? Dimmi, parlacene tu.
No, le novità direi che sono quelle che fanno parte insomma fra Next Gen e Primavera, perché in questo gruppo di 29 giocatori che abbiamo visto alla prima seduta ieri di allenamenti, ci sono alcuni nomi che magari ai più sono passati insomma un po' in sordina, ecco, ma sono alcuni giocatori interessanti. Alcuni giovanissimi, partirei proprio dai più giovani, citerei due ragazzi che avevo già insomma raccontato delle settimane fa. Nell'appuntamento di settimana scorsa avevo già parlato di Armando Urmisi, attaccante albanese classe 2008, che è il più giovane di questo gruppo aggregato, questa prima Juventus insomma stagionale targata luglio. Parliamo appunto di un attaccante che ha giocato quest'anno nella Primavera, ha già fatto doppia cifra di gol, un giocatore interessantissimo perché ha un fisico già super strutturato, un attaccante che protegge benissimo il pallone, che sa gestirlo con entrambi i piedi, sa venire incontro, quelle caratteristiche che un po' Spalletti aveva criticato nel reparto attaccanti che aveva nella passata stagione, tolto Vlahovic, e quindi un giocatore che secondo me potrà fare benissimo. Insieme a lui anche un altro coetaneo, che è Raffaele Uli, che fa il portiere, è stato convocato nella passata stagione con la prima squadra, visti gli infortuni di Perine, di Pizzoglio, che hanno avuto qualche problema fisico, ma anche altri giocatori si sono aggregati in questo gruppo. Parliamo di Gilles, che è un difensore centrale spagnolo, lui lo scorso anno ha giocato alla Next Gen, quindi ha fatto questo percorso già di crescita, un ragazzo un po' più grande, ha già esperienza con oltre 20 presenze appunto in Next Gen in Serie C, quindi già un campionato insomma professionistico probante da questo punto di vista. Abbiamo visto Ovuso, che è uno dei più grandi, perché è un classe 2005, un centrocampista centrale che anche lui ha fatto molto bene con Brambilla nella Next Gen. Parliamo di un mediano, un po' un box to box, no? Di quelli che non hanno insomma qualità tecniche incredibili, ma si muove molto, è molto utile in interdizione. Il più grande di questi è in realtà un ritorno da un prestito, perché la Juve ha ritrovato, come altri giocatori che sono arrivati insomma ai vari Rugani, a Rui e altri giocatori, ha ritrovato anche Pedro Felipe, che nella passata stagione ha giocato da gennaio in poi al Sassuolo, e si pensava insomma si fosse aperto un canale di collaborazione proprio da questo punto di vista, perché Muharemovic in tutte le prospettive sarebbe tornato alla Juventus, ora sembrerebbe questa opportunità abbastanza svanita. Insomma, il Sassuolo avrebbe già avuto in casa un'alternativa già pronta con 6 mesi di esperienza, che però alla fine ha deciso di non riscattare. Quindi Pedro Felipe torna alla Juve, difensore centrale brasiliano, classe 2004, capiremo anche per lui quale potrà essere il percorso. Dal mio punto di vista, nella sua ottica ci sarà sicuramente insomma un prestito in squadre di medio-alta classifica di Serie B, ecco, perché questa è la prospettiva, visto che l'anno scorso appunto ha già giocato, ha fatto 3 presenze in Serie A. Quindi giocatori appunto interessanti, molto giovani da questo punto di vista. Vorrei ricordare anche alcune uscite, perché la Next Gen ha visto delle uscite. Dopo anni di settore giovanile bianconero, lascia Diego Pugno, attaccante classe 2006, che magari qualcuno si ricorderà, perché 2 anni fa aveva esordito in Serie A sotto la guida di Thiago Motta in una partita
a Lecce,
al Via del Mare, esatto, a Lecce. Era entrato gli ultimi 5 minuti e insomma aveva appunto avuto questo esordio, sembrava potesse essere per lui l'inizio di una carriera un po' più brillante. In realtà qualche infortunio di troppo un percorso un po' più frammentato rispetto a quanto si aspettava, ha rallentato un po' la sua crescita. Quest'anno ha avuto fatto comunque dei buoni numeri, nonostante abbia giocato non tantissimo fra primavera e next gen, e va all'Ajax, quindi l'Ajax che fa un'operazione in stile Lucca, non so per chi si ricorderà, qualche anno fa, decide di puntare su un giovane italiano per poi molto probabilmente rivenderlo, ecco, nel mercato internazionale barra italiano nelle prossime stagioni. Quindi Pugno cambia proprio, insomma, cambia calcio, va in Olanda dopo tanti anni di Juve, e la Juve come lo rimpiazza? Lo rimpiazza con Konaté. Konaté è un attaccante classe 2006 che la Juve prende preleva dall'Empoli, un giocatore molto interessante perché può fare più ruoli, in realtà è un attaccante ma centrale ma molto mobile, può giocare sugli esterni, può giocare insomma alla sinistra, alla destra, a mancino, ha già giocato nell'Empoli, quest'anno ha fatto anche bene in prestito all'Lecco in Serie C e continuerà questo percorso di crescita al Next Gen. Grande colpo secondo me da questo punto di vista per la squadra di Brambilla nel reparto offensivo, che andrà a rinforzare un reparto che ha già visto il rinnovo di uno dei, insomma, dei veterani di questo gruppo, che è Simone Guerra, fino al 2027.
Allora Fabio, intanto ti dobbiamo ringraziare, e lo fanno anche da casa come sempre, per queste chicche che aiutano a comprendere quelli che sono i giocatori aggregati in questo momento anche al primo gruppo, quelli che stanno cambiando un po' la fisionomia delle principali squadre bianconere, oltre dopo quella della prima squadra. Ti chiedo, potrebbero davvero diventare un potenziale importante per la prima squadra in situazioni di difficoltà come quelle di quest'anno, o perché veramente meritano di essere valutati? Secondo te, tu li hai anche visti dal campo e quindi questo, certo, è già allora una medaglia di merito. C'è da onestamente, fare una, al di là del fisico, conoscendo la Serie A, eccetera.
Sì, certo. Prego. C'è da fare una suddivisione, nel senso che inevitabilmente cerchiamo anche un po' di guardare le cose con, insomma, con lucidità, senza esatto, coprirci gli occhi. Allora, in questo momento la Juventus convoca questi ragazzi per un motivo molto semplice, oltre che sì, valutarli, ok, ma li convoca perché ci sono una serie di nazionali che hanno fatto tardi per via del mondiale e che quindi, insomma, si aggregheranno nei giorni successivi. Quindi l'obiettivo è iniziare la stagione con un numero di giocatori tale che possa permettere al gruppo di iniziare a scaldare i motori in vista di un campionato, speriamo, più allettante rispetto, certo, a quella che è la passata stagione.
Aggiungo, Fabio, che aggiungo solo velocemente, numericamente è vero quello che dici, ma anche un test d'ammissione, cioè, perché se alcuni poi non hanno personalità, alcuni arrivano un po' molli sul pallone, l'esame di maturità, il test d'ammissione alla prima squadra passa anche da queste opportunità, che sia chiaro, quindi nelle loro mani, anche nei loro piedi, anche il loro destino. Prego.
No, certamente. Quindi, dicevo, senza dubbio è un motivo numerico, ma c'è anche un motivo per cui sono stati selezionati alcuni giocatori piuttosto che altri. E quindi qui entra in gioco una discussione, diciamo, più tecnico, più di test, ecco, da questo punto di vista. Quindi alcuni sono stati selezionati, come abbiamo precedentemente ricordato alcuni nomi, ma se è stato così è perché evidentemente se lo meritano, e meritano una chance di essere provati in un certo, certo, tipo di contesto, cosa che chiaramente non hanno avuto l'opportunità di fare fino a questo momento. Quindi è sicuramente per loro una grandissima opportunità. Bisognerà capire ora chi di questi effettivamente proverà, ecco, a rimanere all'altezza di potersi anche solo allenare con la prima squadra, perché non è scontato questo. L'abbiamo visto negli anni passati che molto spesso c'è stato un po' di sofferenza in questi salti, abbiamo avuto esempi straordinari, perché il Diz è un esempio di quelli che non succedono, insomma, tutti gli anni, tutte le stagioni. Però se i numeri ci riportano che, insomma, quasi una decina di ragazzi si aggiungono al gruppo della prima squadra, è poi facile che magari uno o due riescono a fare il grande salto. È evidente che questo non possa succedere tutte le stagioni, perché ci sono annate e annate, giocatori e giocatori, però i numeri sono importanti, e quindi nella quantità, nel computo totale, secondo me qualche ragazzo potrà fare delle ottime cose. Capiremo appunto il percorso di ognuno di questi, perché come ricordavo prima hanno anni diversi, quindi per loro si prospettano percorsi alquanto diversi. È chiaro che un classe 2008 è difficile, per come concepiamo noi oggi il calcio italiano, che possa giocare, insomma, in una prima squadra, però magari già solo allenarsi con la prima squadra, imparare da giocatori più pronti, giocatori più esperti, può essere utile, e quindi magari andare poi in futuro in prestito magari una squadra di Serie C o Serie B, insomma farsi le ossa un annetto e poi ritornare alla base. Chiaramente per quelli più grandi ci sono discorsi diversi, bisognerà valutare, perché un classe 2004, per dire, non può permettersi di fare un altro anno in Serie C, e perderebbe soltanto tempo e spazio della sua carriera. Quindi bisogna un po' alternare con quelli che sono i percorsi per ognuno di questi ragazzi che abbiamo visto allenarsi nei primi due giorni.
Cambiando anche un po' la mentalità in Italia, perché ti aggiungo un pezzo del mio ragionamento, ma in una competizione come l'Europa League, no? Che ci tocca vivere, speriamo anche da protagonisti quest'anno, quindi con squadre, quantomeno nella fase a gironi, dico io, che proporranno molti giovani, che proporranno tipologie di calcio diverso dal nostro, ma 1/2 giocatori, non li potremmo immaginare anche protagonisti in qualche partita?
Ma
inserendoli
io,
nel contesto giusto?
Certo. Io se il paragone è la squadra dell'anno scorso, è quindi molto probabile, perché come stiamo notando ci sono delle difficoltà nel piazzare alcuni nomi.
Quanto cambierà secondo te? Quanto cambierà in percentuale? O riusciremo
quanto
a cambiare
percentuale? Mi auguro che cambi mi auguro che cambi una buona parte, non so darti un numero preciso, perché è evidente che si stia facendo difficoltà a piazzare alcuni giocatori, quindi secondo me cambiare tanto non è facile, proprio perché, a parte che sono giocatori
cambiare
che hanno
troppo
indagini molto pesanti,
è come non cambiare nulla, ricordatevi
e
questa,
poi bisogna rimpiazzare i giocatori, quindi attenzione, esatto. Perché non è detto che magari un giocatore che ha fatto male un anno sia meglio di uno che arriva nuovo e comunque di nuovo da valutare, deve di nuovo inserirsi, quindi è sempre da contare il contesto, secondo me. Cioè, se l'obiettivo
giusto
è prendere un attaccante, come si diceva prima, Pellegrino, dal mio punto di vista, quindi vado un po' contro quello che si diceva prima, io punterei sul ragazzo più giovane della primavera piuttosto. Perché? Ma il motivo è molto semplice: Pellegrino, un attaccante del 2003, che sì, ha fatto bene a Parma, ma tolto da quel contesto, secondo me in un club come la Juve, sì, poi per caratteristiche un attaccante fisico che in Italia farebbe senza dubbio bene, ma non lo vedo da squadra che punta a rimanere con continuità almeno nei primi quattro posti, almeno, perché l'obiettivo ora è ritornare in Champions League, quindi i primi quattro posti. Per me Pellegrino non è quel tipo di attaccante, è un attaccante che va bene per giocare, per dire, senza fare insomma grandi torti a nessuno, ma Fiorentina, insomma quel tipo di squadre lì di media alta classifica o dipende un po' dalla stagione. Cioè non mi vedo un Pellegrino, poi magari mi sbaglio, non vedo un Pellegrino che possa essere determinante alla Juve. A quel punto io darei una chance a qualche ragazzo più giovane che c'è nella primavera.
Ci sta.
Vi ho fatto il nome di Turmisi, che sì, ok, è un 2008, quindi ha 5 anni in meno, ha pochissima esperienza, quasi zero, perché non, evidentemente non ce l'ha, ma a quel punto se è un ragazzo già pronto, che magari fa qualche allenamento, si prepara, e ha un'occasione, perché abbiamo visto, la storia ce lo dice, quando la Juve fa dei risultati non incredibili a livello sportivo, a quel punto lo spazio in generale per i giovani aumenta, allora è lì che loro si devono inserire e cogliere il treno al volo, perché sono occasioni che magari non passano spesso. Quindi sicuramente il fatto di fare l'Europa League sarà una grande occasione, io mi auguro proprio che molti ragazzi possano cogliere il loro treno e
esatto,
avere molto più spazio in questo gruppo.
Era giusto un compromesso, lo dico non a Fabio, con cui che ha espresso con molto entusiasmo la sua opinione, ci mancherebbe, è vero che 5 anni con zero presenza in Serie A e senza aver mai vissuto l'esperienza mi porterebbe a pensare: mi prendo un Pellegrino a certe condizioni, 50 presenze in Serie A, se ricordo il dato dell'anno scorso aggiornato è questo, carattere sudamericano, personalità un po' da vendere, poi non ti fa segnare molto di più magari se non ci metti qualcosa di tuo o la squadra non ti mette nelle migliori condizioni, e aggregarci anche il nome che ci ha fatto Fabio piuttosto che qualcun altro per farlo crescere al fianco in allenamento sempre costantemente e sfruttare magari qualche occasione quando se ne presenta la possibilità. Diciamo, al di là del compromesso, vedo così un cambiamento già epocale nella testa anche di chi organizzerà le varie competizioni come la Juventus. Senti, un'ultima domanda, Fabio Zaccaria, Juventus News 24. Cambia qualcosa anche negli obiettivi di primavera, cioè questi acquisti, questi cambiamenti, questi giocatori che arrivano, chi esce, chi finisce, chi era avanti con l'età per Padoin e per Brambilla?
Ma sai, sono categorie molto, molto flessibili, nel senso che capitano annate in cui ci sono gruppi vincenti, ce lo ricordava anche Brambilla, non è mai facile insomma trovare dei gruppi così amalgamati come è successo nell'ultima stagione, e non è un caso che la Juventus certo. Next Gen abbia avuto il miglior traguardo da quando è nata, quindi sostanzialmente da una decina d'anni. Non è facile, perché la Juve riesce a amalgamare, e l'ho fatto benissimo in questi anni, ragazzi molto giovani a ragazzi invece più esperti, che sanno bene qual è insomma la categoria, conoscono bene certi campi, certe piazze. Non è scontato che un giocatore che arrivi dalla primavera e fa magari una decina di gol in primavera si sente subito un signor giocatore, poi vai a giocare in una piazza di un qualsiasi campo di Serie C e veramente non tocchi mai palla, quindi non è mai facile organizzare i gruppi. L'obiettivo è senza dubbio quello sempre di fornire il maggior numero di ragazzi alle categorie professionistiche, quindi non soltanto alla Juventus prima squadra, ma ci sono un sacco di ragazzi in giro per l'Italia e anche in giro per l'Europa che la Juventus ha fatto crescere nelle annate precedenti. Quindi l'obiettivo è sempre quello di far crescere il maggior numero di ragazzi, che poi possono entrare nel gruppo della prima squadra, essere ceduti per fare più svalenze. Questo non è, diciamo, il focus della questione, però l'importante è far crescere i ragazzi e cercare in qualche modo di inserirli in un contesto a loro più congeniale, che poi tutti ci auguriamo possa essere la prima squadra, ma bisogna anche essere consci del fatto che non tutti sono Kenan Yıldız e da un momento all'altro possono incidere con così tanto impatto, insomma, in una prima squadra. Quindi senza dubbio fare bene anche a livello di risultati, comunque sono squadre competitive, perché la Juventus primavera quest'anno ha raggiunto una finale di Coppa Italia, non si è qualificata alle fasi finali del campionato, ma comunque ha fatto una stagione, insomma, importante, in cui ha giocato spesso con ragazzi sotto età, quindi questo è da considerare, e lo stesso vale per la Next Gen, che è un riflesso alla fine poi dei migliori della primavera, perché vanno poi in Next Gen.
Grazie Fabio Zaccaria, prossima settimana ti lascio nelle mani del dottor Rossi, e quindi si continuerà a parlare. Perfetto. Se ci saranno novità, modifiche, naturalmente spazio aperto con l'occhio attento di Juventus News 24. Grazie mille a Fabio Zaccaria,
grazie,
alla
grazie
prossima
a voi,
settimana. Allora, attenzione, perché è un attimo, si pensa una cosa, se ne dice un'altra, varia anche il mercato. Secondo me paro un po' il colpo, ma provo a guardare sempre l'obiettivo, l'ingaggio, la possibilità effettiva di raggiungere quella o quell'altra operazione. Dopo la gelata, dopo la doccia gelata per Martinez, quindi la Juve virerà certamente su Vicario. Negli ultimi giorni avevamo già rettificato anche noi il tiro, perché qualcosa non tornava e non era solo la presenza dell'Argentina in semifinale. Ebbene, che sì, Juve, la dirigenza prepara l'offerta per il giocatore. Sicuramente più un che sì che non un Salah, per i motivi che dicevamo, che sì lascia il campionato arabo, vuole tornare in Italia, magari si potrebbe accontentare di un ingaggio diverso da quello che sogna. Mi dicono ancora molto complicata l'operazione che sì, però sarebbe un giocatore che farebbe quantomeno muovere un po' le labbra con un minimo e accennato sorriso anche a Spalletti. Ce ne parla Bianconera News in primo piano, poi c'è il sesto posto e sorrisi, lo strano raduno della Juventus in attesa del puntino di sospensione a firma Alessandro Santarelli. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomoni e monito al senso di responsabilità. La firma è quella di Vincenzo Marangio. Carnevali cambia la comunicazione della Juventus. Basta illusioni. Per me questo è l'obiettivo principale. Chiarezza anche nei confronti di tifosi e di media. La firma di questa sintesi è di Nerino Stravato. E poi Ekator e Douglas Luiz, le due scommesse di Spalletti? Punto interrogativo. Forse Douglas Luiz sì, Ekator non dico meno, ma sacrificato per raggiungere Pellegrino. Al momento la fotografia è questa. Noi ci lasciamo, tra poco le sentenze, proprio con Enzo Marangio, ma prima i vostri vocali che non abbiamo ancora avuto tempo di ascoltare per intero.
Cose di Calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, ultimi 10 minuti perché oggi abbiamo ritardato nei vari blocchi. E allora, per le sentenze definitive, abbiamo già il nostro giudice dalla Corte Suprema di Roma, Enzo Marangio. Buongiorno, Enzo.
Presente vostro onore. Presente,
eccoti, eccoti. Lei sì che ci mette la faccia in questi casi, perché non so se ha notato, sì, proprio quella lì, col marchio di Radio Bianconera, cioè, esatto. A volte la sovrapposizione sembra quello che ha dietro il suo volto e viceversa, il marchio della radio, c'è la sua faccia. Si sta bene senza Santarelli.
Oh, una bellezza, non sentiamo strillare, non sentiamo parlare di malattie, vediamo medicine da tutte le parti.
No, ma come si permette? Andiamo avanti. Senti, io oggi ho chiesto, ma poi ho visto che non hanno reagito come avrei voluto, o forse non c'è risposta. L'aspetto più curioso che ti ha colpito del primo giorno di ritiro, a me ha colpito.
Le maniche lunghe di Spalletti.
Le maniche lunghe di Spalletti, le foto ufficiali con le braccia conserte.
Sì.
Non so se guarda, a me fa impazzire questa immagine. Guardalo,
40 gradi.
40 gradi, la coerenza avrebbe portato a mettersi anche i pantaloni della tuta,
sì,
onestamente, per camuffare meglio.
Così è, okay? Sì, è un po' particolare, diciamo.
Poi guarda la testa inclinata di 33 gradi, se ho misurato bene.
Ecco,
no?
Qua.
Gli altri che guardano tutti, sì. Come per... ma stavano guardando
Zegrova che corre.
Che corre, che crossa. No, dai, tirami fuori degli aspetti curiosi. E poi ho... cioè, non vedo il tutore di Thuram, era già in palestra. Cioè, sì. L'hanno mostrato, poi è andato in palestra. Al di là preoccupati o non preoccupati, Enzo, noi dobbiamo dire quello che vediamo.
Sì.
Poi a volte ci scherziamo anche un po' su, anche se si arrabbiano, però non gli sputiamo in faccia ai nostri giocatori, non li insultiamo pubblicamente, magari pretendiamo qualcos'altro, poi dipende sempre dagli stili di ciascuno di noi, e sapete che il direttore mai censura nessuno, poi vi fa una chiamatina, poi dopo, però... Questa è la fotografia. Mi dici cosa ha colpito te?
Ma allora, mi ha colpito molto la dirigenza che era presente lì a guardare con grande attenzione, quindi Frederic Massara, Carnevali, erano tutti lì a guardare la squadra, a guardare l'allenatore, lo sguardo molto concentrato, mi verrebbe da dire, di Spalletti, al di là delle maniche lunghe. Quindi, ma ti dico la verità, percepisco anche un po' di voler, prima che arrivino i colpi di mercato, che speriamo arrivino, perché la doccia gelata di Dibu Martinez è pesante.
No, aspetta, rifammi il gesto, perché mi è sembrato, quando ho fatto la comunione, mi ha detto... ecco questa qua. È l'immagine di speranza.
Di speranza, questa è proprio l'immagine di speranza.
Di Don Marangio.
Mi metto pure il collarino la prossima volta, tanto sotto ci siamo. E no, è diciamo la presenza della società che intanto pare, appunto, abbia parlato con la squadra, richiamandola al rispetto per la maglia, al senso di responsabilità, che secondo me già è un passo che va affrontato, perché comunque questo è un gruppo che negli ultimi anni forse l'ha un po' smarrito, un po' volutamente, un po' perché ci sono stati troppi cambi, tanti allenatori, tante dirigenze cambiate, quindi si è smarrito proprio il senso di responsabilità, attaccamento e importanza di giocare alla Juventus. E ora si comincia con Spalletti, che è l'unica certezza, e con una dirigenza nuova e ricostruita, che mi è piaciuto vedere a bordo campo, e di qui l'immagine principale, perché per esempio parlavo con colleghi da Milano che avrebbero voluto vedere Cardinale a bordo campo, che invece è arrivato con l'elicottero a baci e bracci, foto, se n'è scappato quando c'erano pochi tifosi anche lì, e lui avrebbe potuto approfittare. Invece la nostra dirigenza presente sicuramente è un fattore, però diciamo che
sarà così. Lo garantisco, sì. Poi in base agli impegni non ci saranno magari tutti, non vediamo Chiellini, forse ancora in vacanza negli Stati Uniti, quello che è, ma altro ruolo, quindi definito il perimetro dei dirigenti. C'era il responsabile del settore sanitario, sì, perché qui bisogna fare i conti anche con questo.
Certo, con Thuram, con Yıldız, capire un po' la situazione delle ginocchia appunto di Thuram e di Yıldız, le problematiche che hanno, se è una cosa risolvibile. Non si può, e sono d'accordo con alcuni ascoltatori che ci scrivono ieri, cominciare un altro tira e molla, mi opero, non mi opero, la terapia conservativa, l'intervento. Qua bisogna prendere una decisione e capire qual è quella migliore, anche perché poi di giocatori di talento ce ne abbiamo uno, che è Yıldız, e gli altri speriamo di portarli a casa, ma per adesso mi sembra veramente che ci sia un immobilismo un po' preoccupante. Io per adesso ho sempre detto questo silenzio, magari un silenzio radio, poi all'improvviso domani ti svegli, poi arriva la notizia del colpo della Juve. Ora mi sto un po' preoccupando invece, perché per esempio la presa di posizione della Aston Villa sul Dibu Martinez è comunque una presa di posizione severa, forte, che mi è sembrato quasi dire, non so Malu che cosa ha detto, dopo me lo vado ad ascoltare, lo trovate anche su Bianconera News, mi sembrava proprio la posizione di un club che dice: Dibu, non è che quando torni dal mondiale vieni a dettare tu le regole di quanto costa il tuo cartellino, noi ti vogliamo, vieni con la testa che devi restare da noi, punto e basta. Poi se la Juve asseconda le richieste, che sarebbero folli però secondo me della Aston Villa, perché a 7-8 arrivando a 10 ci voglio anche arrivare, però tu sai meglio di me che un investimento per un giocatore over 30 è un investimento perso, che non recuperi più. Quindi non puoi chiedere troppo per questo tipo di giocatore, con il quale ci sarebbe anche un accordo abbastanza oneroso dal punto di vista dell'ingaggio. Però se è un muro contro muro, o se è proprio una chiusura, comincio a preoccuparmi un po', perché se l'alternativa è Vicario non è che mi piaccia tantissimo, e soprattutto vedo che la Fiorentina ha fatto già 5 acquisti, si sta muovendo sul quinto acquisto, il Milan bene o male un paio li ha presi, attaccante, difensore, e bene o male si sta cominciando a sistemare. L'Inter qualcosa alla fine farà, ma devono far poco. Il Napoli c'ha una rosa di 47 giocatori, 35 in ritiro, eppure sta prendendo Ceballos e sta chiudendo qualcosa. Oggi ha parlato Massimiliano Allegri. E la Juve, quello che su cui si è mossa molto bene rapidamente, è l'amministratore delegato, quindi il general manager, e appunto il direttore tecnico, che è Frederic Massara, che era un primo passo da mettere in chiaro, ed è giusto e importante che sia stato fatto. Dopodiché adesso va bene il muro contro muro col Paris Saint-Germain, va bene non farsi prendere per i capelli sul costo del cartellino di giocatori magari sovrastimati, però bisogna anche cominciare a mettere un po' di nero su bianco su qualcosa. Allora, sia Pellegrino un'idea come attaccante in più, chiudiamolo in giornata, cominciamo a far vedere qualcosa. Le cessioni bloccano tutto e questo lo sappiamo. Carnevale è stato chiaro anche da questo punto di vista, giocatori che non se ne vogliono andare. Adesso c'è questo tentativo della Juventus di inserire Jonathan David al Paris FC come possibilità. Vediamo se magari riuscisse a partire. Dovesse riuscire a partire, tu già liberi un budget da 6 milioni a stagione più bonus, incassi qualsiasi cifra, incassi fai plusvalenza, secondo me là già ti puoi muovere per acquistare. Poi si accende la cessione da parte del Sassuolo di Muharemovic. Insomma, è più facile fare soldi in questo momento con un giocatore che non è tuo, cioè Muharemovic, piuttosto che con i giocatori che hai tu che non riesci a vendere. Questo è un altro dato abbastanza preoccupante sul quale ci dobbiamo interrogare, perché diventa poi complicato fare il mercato in entrata. E adesso non è più una questione del mondiale sì, mondiale no, qua ci sono accordi con i club che sono difficili da trovare.
Allora, ti riassumo un po' di temi e poi ascoltiamo qualche vocale. Intanto hai fatto la sintesi perfetta di tutti i racconti, quindi la sentenza è già scritta.
Sì. C'è preoccupazione, qui al tribunale, sì.
C'è preoccupazione in tribunale. Manco Martinez riusciamo a prendere, a un certo punto ce ne siamo resi conto. Allora, qualcuno gioisce quantomeno perché anche l'Inter non riesce a fare quello che vorrebbe, anzi ha cancellato anche, mi scrivono, il trofeo con l'Atalanta per il dispetto subito Palestra.
Sì. Beh, insomma.
Poi diversi, te li riassumo con il messaggio di Mattia. Buongiorno, nella mia ignoranza prenderei Pellegrino. Io ti dico, Pellegrino, per Pellegrino sono d'accordo, e non 20 milioni, e mi sembra anche una cifra...
È importante, però insomma ci può stare.
Importante, ma stranamente bassa, sì, tra virgolette. Sì. Perché già mi aspettavo, vuoi Pellegrino? 40 milioni,
bravo. Si parte da 40 con la Juve, si parte da 40 milioni.
Siamo a 20, non dico che mi farebbe accendere le luci. Non è che c'è la sola dietro? Perché,
no, è che il Parma ha capito che il giocatore vuole andare via, lo deve sostituire. Per sostituirlo cerca di muoversi in tempo, per farlo devi cederlo. Vorrebbero cederlo a titolo definitivo, la Juve vorrebbe l'obbligo di riscatto certificato in modo da spalmare, cioè pagare nel prossimo esercizio. Però il Parma secondo me sta velocizzando e tenendo anche una linea di prezzo più o meno bassa, perché tanti acquirenti non ce ne sono. La Juve è lì decisa che se lo vuole prendere, loro devono trovare il sostituto, e quindi magari questa è un'operazione che potrebbe andare in porto a breve.
Mi porta però a pensare che il sacrificabile sia il neoacquisto dal Genoa, Ekator. Ci sta tutto. Sì. È anche vero che noi dobbiamo pensare anche all'Europa League. Quindi capisci che qualcosa dovrai anche sacrificare, detto molto chiaramente. Ascoltiamo qualche vocale e insieme cerchiamo di dare qualche risposta.
Vai.
Prego, Gabriele.
Direttore, io ieri ero emozionato al raduno della Juventus, e se fin tanto che Arthur, per dirne uno, sarà un giocatore della Juventus, sarà parte del mio cuore. Ho detto tutto.
Hai capito? Perché io oggi ho un po' stuzzicato, perché ho visto gente che in chat, cioè in chat, non nella nostra, sui social butta giù, sputa sentenze, nel vero senso della parola, contro quello, quello e quell'altro, no? Ingiustamente e in modo scorretto, a mio avviso, meriterebbe anche dei richiami ufficiali, non dico della Juve, ma non nascondiamoci dietro il dito che il diritto di critica vige ancora in questo stato, no? Con questi termini. Mi fa piacere chi è andato, che abbia accolto, no? Con meno senso critico i giocatori presenti. Qualcuno non l'hanno neanche riconosciuto. Ho interpellato qualche ragazzino che ho riconosciuto lì nella mischia. Per loro, se vesti la maglia della Juve, sei già fortunato, vieni qua e firmami la maglia. Tu pensi che alla fine qualcuno possa davvero rimanere? Sia giusto che rimanga?
Allora, giusto che rimanga, no, nel senso che se potessi scegliere io li cambierei quasi tutti, ma non per una questione che non sono da Juve, non rendono, non possono. Secondo me per molti è finito un ciclo che è durato anche parecchio, è passato attraverso pagine molto complicate della storia della Juventus, e allora ci sta che la Juventus riparta con altri e che questi giocatori trovino fortuna altrove, perché a volte ostinarsi per andare avanti nella stessa strada, per dire questo è l'anno in cui voglio dimostrare di più, voglio far capire chi sono veramente, siamo a uno, a due, a tre anni, facendo riferimento a Conminers, per altri pure, secondo me è un'ostinazione che poi non porta a nulla. È chiaro che però devi avere delle offerte valide che non stanno arrivando, quindi se qualcuno, la maggior parte resteranno, lo ricorderai meglio di me alle conferenze stampa quando Spalletti diceva guardate che questi volti qua li vedete quasi tutti anche l'anno prossimo, quindi se lo aspettava, lo immaginava. Chiaro che Arthur è inutile che resti, perché mi sembra che anche lui voglia andare altrove, eventualmente non ha le qualità che possano emergere, o meglio, tra Arthur e Douglas Luiz ne scegli uno, tutti e due no. Su Douglas Luiz ci puoi provare a lavorare, Arthur a quel punto lo saluti.
Anche per necessità.
Senti,
mi tracci il ricordo di Arthur, chi è? Quando arriva? Cosa fa?
Mamma
quanto
mia.
Vuole?
Allora,
quanti siete?
Arriva un fiorino, arriva nel drammatico scambio là di plusvalenze per la questione Pjanic-Barcellona, arriva Arthur, una scelta che inizialmente ci sembrava potesse funzionare, è un giocatore che comunque al Gremio aveva fatto bene, al Barcellona un po' meno. Poi nel lungo peregrinaggio alla Juve è diventato un po' come, te lo ricordi, a Metrano, che non giocava mai con la Juve, ce l'avevi a contratto però lo giravi in prestito ovunque perché non ha mai trovato l'identità. Ricordo del retropassaggio sciagurato contro il Benevento all'Allianz Stadium, quando poi il Benevento trovò il gol e lui dopo andò a Giraffe a fare il suo safari, a festeggiare, a prendersi un giorno di vacanze eccetera, non è mai riuscito a incidere. Mi ricordo un'altra fotografia, il famoso infortunio col contrasto con Romero, l'Atalanta, Romero che era appunto di proprietà della Juve, che poi alla Juve non c'è mai stato, quel calcione, perché fino ad allora Arthur aveva giocato anche discretamente bene, poi dopo quel calcione, un infortunio, e uscì un po' dai radar, il suo continuo peregrinare. E soprattutto mi ricordo il capitolo finale, come lì che riceve un'offerta dal Gremio di 7 milioni più magari il cartellino di Vieri, quello che ha preso la Fiorentina in difesa, e come lì che si ostina e dice no, ne voglio 10-12, il Gremio dice più soldi non ne abbiamo, si tira fuori e ti torna Arthur, che probabilmente probabilmente gli dovrai regalare il cartellino se non si presenterà nessuno, perché intanto
o pagare l'ingaggio.
Sì, perché sennò non lo puoi prestare, perché altrimenti lo dovresti rinnovare nuovamente.
La ringrazio per tutte queste sentenze.
Dal tribunale è tutto.
Dal tribunale è tutto. I veri bombers sono, lo spiegano qui al direttore, Santarelli e Marangio. Falli lavorare di più. Testuale messaggio, vallo a leggere.
Sì, sì.
Quindi
sì. Ti preoccupa, annotano... che mi aspetta Bianconera News adesso.
Esatto. Allora vai da Bianconera News, sì. Vai da tutto Juve, vai da tutto Mercato Web, ma non perdere, non spegnere mai il microfono.
Mai.
Grazie a Enzo Marangio.
Ciao,
grazie
Antonio, Enzo Marangio. Tutti.
Noi ci risentiamo, anzi ti risentirai la prossima settimana con l'intervento con Paolo Rossi, a cui lascerò detto che le sentenze le fanno a Roma, nel vero senso della parola. Grazie Marangio. Noi siamo arrivati al termine. Ci stacchiamo, ci scolleghiamo dalla sede di Roma. Ci ricolleghiamo con Torino, dove vedo il nostro Arthur è tornato, saluta il nostro Tullio, e con lui proseguirete questo pomeriggio con Radio Bianconera. Ciao, noi ci ritroviamo domani anche in rassegna stramba. Siamo un po' in vacanza e quindi dobbiamo fare un po' di tutto, anche le pulizie, ma con voi è un piacere. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.